Vi dirò due parole sul senso di questo libro che ha questo titolo che è un neologismo, no? Eco-cristologia. E poi lo agganciamo al discorso invece più importante, che è un discorso ecclesiale, riferendomi anche a qualche idea che ci ha dato un bravo missionario di Brescia che è venuto a Cremona a parlare del discorso, padre Filippo, che è stato 16 anni in Amazzonia ma è tornato poi per motivi di salute. Allora, per quanto riguarda il libro è questo, la casa editrice ha voluto fare una copertina senza utilizzo di plastica, proprio siccome il testo parla di ecologia, hanno scelto questa copertina con un tipo di cartonatura che non ha plastica. Allora, la casa editrice, voi sapete che anche le case editrici inseguono un po', tra virgolette, le mode, no? Per cui c'era il sinodo, allora mi hanno un po' stimolato su questo libro, tant'è vero che forse ci sarà un refuso o due, perché nella fretta di correggere le bozze, perché lo volevano per il refuso, per dire che fosse un A al posto di una E, comunque il discorso si capisce, e l'abbiamo intitolato Eco-Cristologia, sulle orme di Gesù con la Laudato Si. Il libro, ho scritto qualcosa di breve per non dilungarmi troppo, ecco, vuole ampliare il paragrafo 7, attenzione, del secondo capitolo della Laudato Si, che è intitolato Lo sguardo di Gesù. No? C'è questo paragrafo di pochi punti nella Laudato Si, che è un'enciclica straordinaria, in cui si parla di come Gesù ha guardato la natura. Allora la casa editrice dice: come Don Antonio potremmo ampliare questo aspetto collegando Vangeli, Gesù e l'ecologia? E io ho detto: non è facile, perché Gesù non era un ecologista secondo i criteri e i canoni che abbiamo noi. Però insomma, qualcosa abbiamo cercato di far giù, di mettere giù, proprio per giustificare l'impegno ambientale del cristiano a partire dai fondamenti della nostra fede. E questo è il discorso. Noi ci inseriamo insieme a tutti, a partire da Greta, chiunque altro, si espone e protesta e desidera, no, portare avanti una prassi di cambiamento del sistema economico, perché è quello poi che distrugge l'ambiente, non lo sappiamo, però a partire dai fondamenti della nostra fede. E questo è un po' il discorso che chiedeva la casa editrice e che io ho tentato di fare. Quindi insieme a tutti gli uomini di buona volontà, insieme a tutti i credenti delle altre religioni, ma entrandoci con un qualcosa che ci caratterizza, cioè l'essere discepoli di Gesù. Ecco allora il tentativo di risalire a Gesù e vedere qual è stato il suo rapporto con la natura. Quindi noi cristiani ammiriamo chi si batte per l'ecologia e cura del creato, ma radicati nel Vangelo. Quindi il libro, che è saltato fuori un tomo che mi ha spaventato, perché quando l'ho consegnato non mi sembrava così lungo, invece è saltato fuori una roba un po' tosta, un po' che si può leggere a pezzetti, si può partire dalla fine, dalla metà, dall'inizio, a questo compito. Noi, con il Papa, sulle orme di Gesù, con la Laudato Si, per la cura del creato da cristiani. Questo non vuol dire che noi vogliamo contrapporci agli altri, no? L'enciclica fa tutto un appello agli uomini di buona volontà e fa appello a tutte le religioni perché costruiscano, dicevo, una prassi buona che cambi questo sistema economico che distrugge l'ambiente. Però noi siamo cristiani e quindi entriamo da cristiani in questo. Allora il libro vuole essere una specie di, io dicevo qui, eserciziario, una specie di tentativo di esercizio, di analisi della figura di Gesù, dei suoi detti, delle sue parabole, dei suoi miracoli, della sua passione, della sua morte, della sua risurrezione, in prospettiva ecologica, cioè in prospettiva di una realtà creaturale come noi consideriamo la natura, che non è semplicemente madre natura o natura in sé, ma per noi è dono di Dio, come vi diceva Paolo, perché è creazione. E quindi la salvezza è salvezza delle anime, dei corpi, dello spirito, ma è anche salvezza della creazione, di tutte le relazioni umane, della dimensione politica, della dimensione sociale e della dimensione ecologica. Quindi la salvezza non è una salvezza interiore e basta, ma una salvezza interiore che si riverbera nelle relazioni e si riverbera anche nella realtà creata che Dio ci ha dato come supporto per vivere la nostra vita di relazione con Lui e con gli altri. Quindi la terra, la natura, non è una divinità per noi, ma è un riflesso della presenza di Dio che ha creato, qui tutto il racconto di Genesi che potrete commentare con il vostro parroco, perché venga utilizzata per il bene di tutti, ma rispettata come dono e non distrutta, come facciamo noi adesso, motivo del peccato, no? Quindi è una specie di esercitiario per aiutare a confrontare fede, parola di Dio e questione ecologica, dicevo, dentro l'esperienza cristiana. Quindi fede, parola di Dio, questione ecologica, esperienza cristiana. Quindi far passare questi contenuti nella catechesi, nell'omiletica, nella testimonianza concreta. Questo è il punto dolente. Perché la Laudato Si è stata forse o senza forse, più letta e meditata fuori dalla Chiesa. No. Un medico mi aveva chiesto di fare un incontro per un gruppo che lui seguiva e mi ha detto, dice Don Antonio, ho chiesto a un religioso, penso fosse un frate, e mi ha detto, ma io questi argomenti non mi interessano, e tantomeno ho letto la Laudato Si. Un religioso. Capisco che può essere un argomento ostico, difficile, nuovo, se vogliamo anche ideologizzato, se vogliamo, però di fatto è un problema vero. Si tratta di cambiare, e concludo, il cuore umano e lo sguardo sulla realtà, che non è solo da sfruttare, ma da curare e conservare per il bene di tutti. Per concludere, insomma, ho detto come faccio io adesso a mettermi a fare una roba del genere, no? Allora, il famigerato Amazon ha però nella categoria dei libri di tutto e di più, e allora ho trovato dei libri in inglese che io non so, però qualcosa sono riuscito a cavar fuori, di una scuola biblica neozelandese, pensate voi, no? Perché il mondo anglosassone è più sensibile a queste problematiche rispetto al nostro, che aveva già da 20 anni cominciato a rileggere la Bibbia in chiave ecologica. Poi, beh, ho già trovato tutto. Non ho copiato tutto, però ho preso spunto. E vi dico, e poi chiudo davvero, e poi passiamo alle cose più attuali, alcuni principi che questa scuola teologica utilizza, e ho cercato di utilizzare anch'io, per una rilettura appunto in chiave creazionistica dell'Antico Testamento e del Nuovo. Io mi sono appoggiato su 3 studi, uno sul Vangelo di Matteo, uno sul Vangelo di Luca e uno sul Vangelo di Giovanni, già in chiave ecologica, e loro propongono questi principi che si possono accettare, si possono anche criticare, nessuno. Allora, il primo principio è quello del valore intrinseco, cioè il cosmo, la terra, tutti gli esseri viventi, anche inanimati, possiedono una intrinseca dignità e valore propri che non sono attribuiti dagli uomini, ma provengono da Dio. Questo è chiamato appunto valore intrinseco. Il secondo, principio della interconnessione. La terra forma una comunità di viventi interrelati, la Laudato Si, tutto è connesso, no? Mutuamente dipendenti che non possono vivere se non nel reciproco scambio vitale. Terzo principio, loro lo chiamano della voce, questo io l'ho usato forse con un po' di fantasia, però vabbè. Quando c'è nel racconto di Matteo, no, il terremoto, quando muore Gesù, e loro lo interpretano come la terra che grida, no, di fronte alla morte del figlio della terra, perché Gesù è anche il nuovo Adamo. E quindi anche la terra, non so se è poesia o se è, ha una voce che interviene anche nella passione di Gesù. Però loro dicono, la terra ha la capacità di far sentire la propria voce per la celebrazione e la lode di Dio, i salmi, creatore, ma anche contro l'ingiustizia che le fa violenza. Poi c'è il quarto principio, detto dello scopo. L'universo, la terra e tutto ciò che la compone fa parte di un dinamismo cosmico dove ogni elemento contribuisce alla finalità che Dio ha loro dato. Il quinto principio, ce ne sono ancora due, il quinto è definibile come della custodia reciproca e riflette il ruolo umano in relazione con la terra. L'umanità deve ripensarsi come ospite del pianeta e custode responsabile di chi la ospita. Quindi noi siamo ospiti, non dominatori, siamo pellegrini e non distruttori, no? Siamo custodi del dono e non invece manipolatori insaziabili delle risorse naturali. Il sesto e ultimo principio è chiamato della resistenza. La terra ha la capacità di rivendicare attivamente i suoi diritti nei riguardi di tutti gli sfregi che le vengono imposti dall'umanità. Tali criteri, addirittura ispirati dai Vangeli, sono la struttura che cementa la comprensione della figura di Cristo in relazione alla questione ambientale che proponiamo in questo studio. Quindi quei principi hanno guidato un po' la mia riflessione su che cosa? Sulla vita di Gesù, no? Sulle parabole. Don Mauro, le parabole hanno tutte o quasi tutte un aggancio alla natura, no? La parabola del seme che cresce da solo, ricordate? No? Che il contadino vegli o dorma, il seme ha in sé un principio germinativo che lo fa sviluppare. E quello stesso principio germinativo incontrollabile dall'uomo, perché è di origine divina, che c'è nel seme che va nella terra, è lo stesso che Gesù paragona alla dinamicità del regno di Dio. Anche il regno è così, fermenta e cresce in maniera irresistibile. Allora voi vedete che il Dio creatore, che ha immesso questo principio generativo, germinativo, che l'uomo non può manipolare con le sue mani, è lo stesso Dio salvatore e redentore che immette nella storia lo stesso principio dinamico nella costruzione del regno di Dio. Non so se mi faccio capire o meno. Capite che c'è parallelismo, c'è affinità tra le leggi della natura e le leggi della salvezza, perché è lo stesso Dio che crea e che salva. E questa è la base anche del documento e di tutto il lavoro che si sta facendo riguardo il Sinodo Amazzonico. Quindi tutto il mio libro gioca su questi parallelismi, no? Su queste parole di Gesù, i miracoli di Gesù, Gesù che usa il fango per aprire gli occhi al cieco, quindi usa elementi della natura per guarire fisicamente ma anche spiritualmente. E allora non c'è separazione tra dimensione spirituale e corporea, entrambe concorrono alla salvezza e alla costruzione del regno di Dio. E via dicendo, i miracoli, dicevo, le parabole, la passione, la risurrezione, tutti letti con questi criteri, praticamente la dimostrazione dell'affinità tra la creazione e la salvezza, no? Gratia supponit naturam, dice San Tommaso, c'è scritto qui, la grazia suppone la natura. E quindi quando il cristiano entra nella questione ecologica, vi entra a pieno diritto, perché la distruzione della natura è distruzione della creazione. E il peccato è rottura delle relazioni con Dio, con i fratelli, ma anche con l'ambiente, che pur essendo dato nelle mani degli uomini per svilupparne la vita, quindi noi dobbiamo anche onestamente manipolare la creazione, utilizzarla, no? Però come la utilizziamo? Con quali criteri? E allora arriviamo al famoso sinodo dell'Amazzonia. Il libro è stato voluto appunto in concomitanza con questo sinodo. Voi sapete che questo sinodo è stato chiesto da vescovi, laici e responsabili della regione amazzonica, se non sbaglio, fin dal 2016. E nel 2017 Papa Francesco ha annunciato che lo avrebbe celebrato. Ed è stato aperto a Roma il 6 ottobre di quest'anno e si concluderà domenica prossima, 27 di ottobre. Ormai siamo alla fine, oggi, o meglio tra oggi e domani, si concludono i lavori dei cosiddetti circoli minori. Voi sapete che il sinodo è una macchina complessa, no? Si arriva con uno strumento di lavoro, questo, a cui dopo accennerò, perché comunque è la base di tutto il lavoro e credo che, non voglio essere un profeta, ma un 50-70% entrerà anche nel documento finale, perché le questioni sono quelle che poi brevemente analizzeremo. Ci sono stati, i vescovi, i laici, esperti invitati che hanno fatto tutti gli interventi, ci sono stati gli uditori, no? E ci sono state tante proposte. Poi tutti i lavori, le riflessioni che sono state fatte in più di 2 settimane sono confluite nei cosiddetti circoli minori, 12 circoli minori. Voi trovate i testi sul sito www.vatican.va, li trovate tutti, 2 in lingua italiana, mi pare 6 in lingua portoghese, poi altri in lingua spagnola e 1 in lingua francese, comunque 12. E ogni circolo minore fa la sintesi dei lavori e delle idee emerse da tutta quella grande discussione che c'è stata nei giorni precedenti. Ora questi circoli minori stanno finendo, domani finiscono il lavoro, esce la prima bozza del documento finale con dei punti che vengono approvati a maggioranza. Sabato viene approvato il documento finale che viene consegnato al Papa, il quale deciderà in merito alle questioni emerse in questo sinodo, e questioni di tipo ecologico, ma soprattutto questo di tipo ecclesiale, no? Infatti il tema era Amazzonia, nuovi cammini per la Chiesa, per una ecologia integrale. Questo è uno dei punti fondamentali. L'ecologia integrale, io lo dico anche qui, ma soprattutto lo dice Laudato Si, non esiste solo una ecologia che si interessa soltanto della biodiversità, no? O della salvaguardia necessaria, ma si coglie, ve l'ho già accennato, l'elemento della distruzione della natura in relazione a un sistema economico. Tant'è vero che qualcuno dice che l'ha Laudato Si è un documento, è un'enciclica economica. Chiaro, lì si parla di un'economia che distrugge il pianeta, di un'economia che in nome del Dio profitto distrugge le persone e con le persone distrugge l'ambiente, perché vanno in Amazzonia, non vanno a passeggiare, vanno a distruggere perché vogliono distruggere. Lo dice bene il documento, l'istrumento Laboris, no? Vi leggo alcuni passaggi importanti. Secondo le consultazioni effettuate, anche perché poi dall'indizione del sinodo nel 2017 da parte di Papa Francesco alla celebrazione del sinodo ci sono stati quasi 2 anni di consultazioni con tutte le comunità, i vescovi, i laici impegnati dei popoli amazzonici. Quindi, secondo le consultazioni effettuate, che sono poi confluite nell'istrumento Laboris, le grida amazzoniche, quindi grida della terra, dice prima il Papa, e grida dei poveri, che non possono mai essere separati, riflettono tre grandi cause di dolore. Questo è tornato in tantissimi interventi che io leggevo nella sintesi su Vatican News, no? Di vescovi, sono questi i problemi. Primo, la mancanza di riconoscimento e demarcazione e titolarità dei territori degli indigeni che sono parte integrante della loro vita. Questi indigeni vengono lasciati in balia di chi entra in questi territori, anzi, Bolsonaro, che non è l'unico colpevole, né? Non scarichiamo tutte le colpe su di lui, sono 50 anni che l'Amazzonia brucia, però lui, come dire, ha incentivato questa dimensione di sfruttamento della terra amazzonica. B, l'invasione dei grandi progetti chiamati di sviluppo, ma che in realtà distruggono territori e popoli. Esempio, impianti idroelettrici, ne parlava un vescovo ieri, le dighe. Estrazione mineraria legale e illegale, associata agli arimpeiros, illegali, minatori informali che estraggono oro. Voi sapete che qui dentro ci sono zero, questo diceva il Corriere della Sera, non ho fatto io l'esperimento, 0,0024 grammi d'oro. Ma moltiplichiamo quella cifra per più di 1,5 miliardi di cellulari, arriviamo a 325 tonnellate di oro di cui c'è bisogno per i cellulari. E dove vanno a prendere quest'oro? In Amazzonia. Non solo. Ma questi Gaia Impero sono questi minatori che, diceva sempre questo articolo del Corriere della Sera, più del 20% dell'oro che gira anche nelle gioiellerie è di provenienza illegale. E ieri un vescovo diceva: basta oro nelle liturgie, basta oro nelle chiese, basta oro nei paramenti. Io direi, diremmo noi, basta oro negli anelli dei vescovi, nelle croci pettorali. Dice, è un insulto all'oro che viene estratto, anche l'oro che abbiamo noi, in questo modo illegale, attraverso questo sfruttamento. Perché poi questi minatori illegali, no? Poi dopo diventano preda dell'alcol, vengono, e poi vanno a vivere nelle periferie della città, come diceva padre Filippo, e poi la prostituzione, e poi la droga, e poi tutto quello che viene. No? Questa mentalità estrattivista, dice l'Instrumento Laboris, è la mentalità contraria alla natura come dono. Cos'è per noi la natura? Solo un deposito da cui estrarre, 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 estrarre per far soldi. Questa è la mentalità che in Amazzonia si vede in maniera ancora più evidente, ma c'è dappertutto. Poi diceva, queste idrovie che minacciano i principali affluenti del Rio delle Amazzoni, attività idrocarbonifere, attività zootecniche, allevamenti, coltura intensiva della soia per mantenere, no, il bestiame, questa domanda di carne che sappiamo esagerata, deforestazione, monocultura, agroindustria, appropriazione indebita di terre avvalendosi di documenti falsi. Questa è l'Amazzonia di oggi. Molti di questi progetti distruttivi in nome del progresso sono sostenuti da governi locali, nazionali e stranieri, e tutta questa realtà è stata denunciata, ripetuta, ricalcata, rimarcata in questo cammino sinodale, e sicuramente entrerà nel documento finale. Ce n'è ancora l'inquinamento dei fiumi, dell'aria, dei suoli, delle foreste. Abbiamo anche noi le nostre Amazzonia, perché inquinamento e veleni ce ne sono dappertutto, anche nelle nostre zone. Deterioramento della qualità della vita, delle culture e della spiritualità. Ecco perché oggi, e qui si cita la Laudato Si numero 49, non possiamo fare a meno di riconoscere che un vero approccio ecologico diventa sempre un approccio sociale che deve integrare la giustizia nelle discussioni sull'ambiente per ascoltare tanto il grido della terra quanto il grido dei poveri. Questo è ciò che Papa Francesco chiama ecologia integrale. Questo è l'aspetto socio-economico ambientale, la grande problematica che affronta, problematica distruttiva che affronta l'Amazzonia, il cui grido è giunto in questo sinodo e che sicuramente verrà ripreso nel documento finale. Poi si dice anche un'altra cosa importante, anche questa criticata, questa è più teologica, ma è significativa, è ripresa da Gio Sobrino, il teologo salvadoregno che conosciamo bene, dice: l'Amazzonia non è solo un, e questo è latino, ubi come spazio geografico, cioè un luogo dove avvengono queste ingiustizie da denunciare, ma è anche un quid, cioè un luogo di significato per la fede e l'esperienza di Dio nella storia. Vuol dire che lì Dio parla nella storia di questi popoli. E qualcuno ha preso queste affermazioni: eresia, ma figuriamoci se l'Amazzonia, i popoli indigeni, sono oggi una sorta di grido o di parola di Dio per l'umanità. Probabilmente sì. Dio parla anche nella storia. No? Parla anche attraverso gli avvenimenti, dice qualcosa anche attraverso le situazioni. Quindi non è solo un ubi, cioè uno spazio geografico problematico e distrutto dal peccato umano, ma è anche un quid teologico, cioè Dio lì ci dice qualcosa e lo dice perché la Chiesa cambi e diventi più fedele al Vangelo. Là c'è l'uomo Monsignor Romero che mi guarda e lui direbbe la stessa cosa, ma non perché la dico io, ma perché l'ha detta lui e io l'ho presa da lui e dai suoi teologi. È un luogo teologico in cui si vive la fede ed è anche una fonte, ecco questo è forte, è peculiare della rivelazione di Dio. Forse qualcuno potrebbe anche criticare, cioè una fonte peculiare in cui Dio si rivela. Ma non c'è una sola rivelazione che è Gesù Cristo, morto e risorto? Qualcuno potrebbe anche contestare questa affermazione così radicale. Ma si vuol dire che Dio rivela, cioè toglie il velo a una situazione peccaminosa per dirci: qui c'è il peccato, ma c'è anche la grazia. C'è anche una Chiesa che vuole seguire il Vangelo in modo più vero e più autentico. Questi spazi, chiudo, sono, e qui si riprende sempre la Laudato Si, questi spazi sono luoghi epifanici, epifania, manifestazione, luoghi in cui si manifesta qualcosa. Possiamo anche non vederlo, ma se c'è l'occhio della fede possiamo anche intravedere qualcosa oltre l'apparenza in quegli avvenimenti, dove si manifesta la riserva di vita e di saggezza per il pianeta. Sappiamo quanto è importante l'Amazzonia per la sopravvivenza del pianeta Terra. Una vita, una saggezza che parlano di Dio. In Amazzonia si manifestano, qui si cita la Laudato Si, le carezze di Dio che si incarna nella storia. Potrebbe essere anche poetico, poi sarà anche vero, anche perché, e quasi chiudo, attraverso i popoli amazzonici, dice sempre l'Instrumentus Laboris, emerge quel famoso stile di vita che è chiamato, aiutami a dirlo, del buen vivir, del vivere bene. Cioè i popoli amazzonici sono territorio di speranza e del buon vivere. Cos'è questo buon vivere, secondo questo strumento di lavoro? No? La vita in Amazzonia è integrata e unita al territorio, non c'è separazione tra le parti. Questa unità comprende tutta l'esistenza, il lavoro, il riposo, le relazioni, i riti, e le celebrazioni. Tutto è condiviso, spazi privati, tipici della modernità, sono minimi. E qualcuno è intervenuto, domani, dicendo, ah, ecco, un sinodo tribalista. Come tribalista? Sì, esalta la vita delle tribù e quindi schiaccerebbe ed eliminerebbe la vita individuale. No? C'è stato un convegno di gruppi ultraconservatori in cui hanno accusato l'instrumento Laboris di essere, oltre che eretico, anche tribalista, perché ci sarebbe questa esaltazione della vita delle tribù. Ma il Papa, lo strumento del lavoro dice questo. La vita è un cammino comunitario. Pensiamo alla vita delle nostre campagne 70-80 anni fa. Era così. Cioè, prevaleva la dimensione comunitaria su quella individualistica, o no? Quindi, là si è conservato ancora questo aspetto, dove i compiti e le responsabilità sono divisi e condivisi in funzione del benedetto bene comune di cui più nessuno parla. Non c'è posto per l'idea di un individuo staccato dalla comunità o dal suo territorio. Prevale il bene comune, l'aspetto comunitario, che non annulla la realtà individuale, si intende. L'integrazione della creazione, della vita, considerato come una totalità che abbraccia tutta l'esistenza, è alla base della cultura tradizionale che si trasmette di generazione in generazione attraverso l'ascolto della saggezza ancestrale, riserva viva della spiritualità e della cultura indigena. E questa spiritualità del buon vivir, dice il documento, ispira cura e rispetto per la creazione, una chiara consapevolezza dei suoi limiti, che noi non abbiamo più nell'Occidente, proibendone l'abuso. Abusare della natura significa abusare degli antenati, dei fratelli, delle sorelle, della creazione, del creatore, ipotecando il futuro. E questi sono gli aspetti sociali, ecologici, spirituali, antropologici del buon vivere. Poi rimane ancora, brevemente, la questione giustamente ecclesiologica. Quale chiesa deve nascere o deve sorgere o deve svilupparsi in Amazzonia? E queste cose ce l'ha dette bene venerdì, vi dicevo, a Cremona, questo padre Filippo, che è stato 16 anni a Betetuba, nel cuore dell'Amazzonia, due saveriani per una parrocchia cittadina e 90 comunità che visitavano una o due volte all'anno. Quindi voi sapete già 90 comunità che loro visitavano una o due volte all'anno. Quindi il problema di quale chiesa? Anzitutto il problema della inculturazione, cioè esprimere la stessa fede attraverso la cultura, la spiritualità e la simbologia dei popoli indigeni. Qui si parla già di un rito amazzonico, cioè introdurre nella celebrazione dei sacramenti alcune specificità culturali che sono dei popoli indigeni. Del resto, se voi avete visto in televisione la messa del Papa ultimamente in Madagascar, sì, l'offertorio non finiva più perché era fatto di danze, di musica, di gesti. Già no, ad esempio in Africa ci sono elementi di inculturazione, la messa è la medesima, ma vengono introdotti, così dovrebbe essere in Amazzonia. Quindi una inculturazione, diceva padre Filippo, una capacità di valorizzazione dei laici. I popoli amazzonici, diceva lui, non sopportano l'autoritarismo. Quindi anche la Chiesa deve avere questo schema comunionale, fraterno, dove il ministro, quando c'è, anima la comunione e non si impone, no? Noi siamo ancora forse un po' più clericali. Vabbè. Poi la questione che pone appunto il sinodo, e qui sarà uno dei punti più delicati su cui il Papa giocherà nel documento finale, è l'assenza di sacerdoti, no? Padre Filippo, che col suo amico Saveriano visitava una volta all'anno le comunità. Allora, la carenza dei sacerdoti, ma questo l'avete sentito anche voi, può autorizzare la consacrazione sacerdotale di uomini sposati, indigeni? Punto di domanda. Nelle 12 relazioni dei circoli minori, mi pare 4 o 5 erano a favore, 2 o 3 contro e le altre così e così. Ci sarà questo problema. Un vescovo ha detto: io so già chi consacrare, chi ordinare, perché sono ormai delle figure laicali così radicate e così apprezzate e stimate dalla comunità che possono benissimo diventare sacerdoti sposati, non prima, ma consacrati dopo, anche se hanno moglie e figli. E quindi qui, ecco, tutto il problema, addio al celibato sacerdotale, come sarà, come non sarà, è tutto un campo di discussione, no? Il celibato non è di derivazione divina, Don Mauro, vero? Ma è una legge della Chiesa, quindi c'è tutto questo problema. Questa sarebbe una deroga specifica per i popoli amazzonici, qualcuno dice. Si limiterà lì? Si estenderà? Qualcuno dice, l'Eucaristia non è un diritto, però senza l'Eucaristia non si fa la Chiesa, quindi queste comunità come fanno a vivere l'Eucaristia se non hanno chi la celebra? No? Qualcun altro dice, preghiamo per le vocazioni, va bene, ma prima che le vocazioni coprano la vastità di questo territorio, le passa. Quindi ci sarà questa questione, non so, probabilmente, non so dire, probabilmente potrebbe anche passare, ecco, e non è uno scandalo, perché vabbè, è una deroga, come è stata derogata, ti ricordi, Domar, se non sbaglio, l'autorizzazione a quegli anglicani che sono passati, li hanno accettati con relative moglie e figli, ecco. Io non mi sposerei, perché la libertà che dà il celibato, però in quelle condizioni, onestamente, no, non per la moglie, ma per la libertà, ma per la libertà che il celibato dà per certi aspetti, ecco, il celibato come dono, no? Allora sì, è un dono ed è una grazia per chi lo vive. Voi sapete che gli ortodossi lasciano la libertà, no? Di sposarsi. Però sanno già in partenza che gli sposati non diventeranno mai vescovi. Diventano vescovi solo quelli non sposati. Quello sarà un problema, su cui sicuramente vedrete poi si scateneranno la stampa, i mass media, no? Ma che non è l'unico problema dell'Amazzonia. E poi una chiesa, chiaramente qui nel documento c'è scritto una chiesa più profetica. Una chiesa che difende i diritti dei popoli, li difende contro, no, questa mentalità estrattivistica che proviene da una mentalità a sua volta adoratrice del denaro, quindi una chiesa profetica, una chiesa che è stata anche martire. Ci sono i martiri dell'Amazzonia. C'è una bella mostra fotografica che volevo portare alle Acri, ma non era libera, del Pime di Milano, con anche le foto dei martiri dell'Amazzonia. Il primo è stato il famoso Chico Mendes, no? Sindacalista ucciso nel 85. Domenica c'era un bel articolo su Avvenire dove riportava i nomi di tutti, non so se l'ho portato o meno, di tutti questi martiri. No, l'ho lasciato a casa, mi spiace, perché faceva il nome di un certo padre Josimo Tavares, ucciso nell'85 nella regione cosiddetta del Bico do Papagaio, nel nord del Tocantins, Amazzonia legale, sulla cui tomba io sono stato nel lontanissimo 87, perché un Fidei Donum cremonese, attualmente vescovo a San Luis de Montesbelos, in attesa di sostituzione, ha già compiuto 75 anni, diocesi del centro Brasile, per capirci, vicino a Brasilia, era molto amico, o meglio, era andato in Brasile presso questa diocesi di Tocantinopolis, dove c'era vescovo un orionino cremonese, guardate che giro, e dice che lui aveva paura a volte andare in giro con padre Josimo, perché una volta era in macchina con lui e ha sparato e non li hanno feriti, però dopo qualche mese questo padre Josimo l'ha fatto fuori per questioni di terra, già nella zona dell'Amazzonia legale, e l'Avvenire lo riportava come uno dei primi martiri dell'Amazzonia. Mi ha fatto piacere perché nell'87 noi abbiamo pregato sulla sua tomba, lo pensavamo un martire dimenticato, e con gioia, tra virgolette, l'ho visto proprio domenica citato sull'Avvenire. Poi c'è stata la famosa Dorothy Stank, quella religiosa americana, poi c'è stato chi d'altro? Ah, poi c'è stato l'altro missionario italiano, Ezechiele Ramin, comboniano veronese, 200 vescovi che hanno partecipato al sinodo avevano chiesto al Papa di nominarlo patrono del sinodo dell'Amazzonia. Questo padre Ezechiele Ramin fu ucciso nel 80 e qualcosa, non mi ricordo più. Se voi aveste pazienza di cercare in internet il film con Scarpati, quell'attore che ha fatto Il medico in famiglia, ecco, ha fatto, è lui che rappresenta Ezechiele Ramin in un film del 90 e qualcosa, le date stasera non mi vengono, intitolato La casa bruciata, con la musica niente po' di meno che Ennio Morricone. È un film stupendo, ormai sconosciuto, che si trova in internet in due parti e che racconta la vita di Ezechiele Ramin. Lì ha un altro nome questo padre, ma è la sua vicenda, quest'uomo che difende gli indios, difende i contadini, difende dei contadini espulsi dalla terra, viene tradito da un amico e viene ucciso proprio, ecco, per aver difeso i poveri e gli indigeni. Comunque La casa bruciata, con delle musiche bellissime di Ennio Morricone. Però purtroppo, io lo facevo vedere quando insegnavo in Illo Tempore al liceo scientifico, è un film bello e commovente, con questo attore molto bravo che interpreta bene la parte di padre Ezechiele Ramin. Dice tutto questo dialogo epistolare, questo rapporto con la fidanzata, perché lui era fidanzato, era entrato poi in mani tese, l'ha lasciata, insomma. La storia è leggermente romanzata, ma il cuore è veritiero, insomma, lui è stato ucciso per questo motivo. E quindi questi martiri che hanno dato la vita per l'Amazzonia e per la difesa della terra, fino alla Berta Cáceres, o Cáceres come si pronuncia, uccisa in Costa Rica, no? Non ti ricordo stasera. O anche alcuni attivisti salvadoregni uccisi, no? Quando, di cui non ricordo il nome, uccisi perché si opponevano alla costruzione di una diga in El Salvador. E quindi questa chiesa nuova, profetica, martiriale, laicale, ministeriale, ricca di ministeri, che diventa una chiesa dal volto amazzonico. È quello che chiedono i vescovi, ma soprattutto i laici e i popoli dell'Amazzonia. Vedremo cosa uscirà da questo documento. Grazie. Pubblicità occulta: i Saveriani di Brescia fanno una mostra, Il grido dell'Amazzonia, là nella sede loro di Brescia, mentre invece il PIME di Milano ha una mostra a pannelli che io ho visto, guardate, guarda caso la vita, siccome ogni tanto vado in gita, ho portato un gruppo a Gaeta, la famosa costiera di Ulisse, stupenda, e visitiamo il santuario della roccia spaccata, e si chiama Santuario della Santissima Trinità, retto dal PIME a Gaeta, e là mi trovo la mostra all'Amazzonia, del Pime, e quindi l'ho vista, l'ho guardata, è molto bella. Quelli sono pannelli che danno, proprio fatta per il sinodo amazzonico. Invece questa la fanno loro per il sinodo con i roulat della mostra Il grido della terra e con oggettistica che viene dall'Amazzonia, che loro hanno nel grande museo di Parma, no? Che hanno lì, quindi parecchio di questo materiale viene portato a Brescia e viene utilizzato per questa mostra missionaria. Domenica seguite, leggete, insomma, quello che sarà il messaggio, no? Finale del sinodo, e poi uscirà e discuteremo insieme, se vorrete, anche il documento finale con le scelte che il Papa prenderà dopo tutta questa consultazione sinodale, cioè questo camminare insieme per arrivare insieme a decifrare cosa lo Spirito dice alla Chiesa oggi in Amazzonia. E concludo con quel che diceva il buon padre Filippo, dice: perché fa così paura il sinodo amazzonico? Perché se poniamo un freno là, questo modello di Chiesa può moltiplicarsi ovunque. Quindi ciò che avviene in Amazzonia poi potrebbe diventare modello per le chiese di tutto il terzo mondo e anche del primo mondo. Quindi una chiesa profetica, una chiesa che contesta il modello economico, una chiesa laicale, una chiesa di viri provati, una chiesa incarnata, una chiesa che usa la cultura per... E quindi dice, il timore è anche quello, non solo per l'Amazzonia, ma che lì si crei un laboratorio di fede che contagi, ma noi speriamo, anche la Chiesa universale e globalmente diffusa nel mondo. Adesso basta, parlate voi. Sono quando comincio...
Però, Don Antonio, la donna però non è mai stata eterna.
Ah, hai ragione, c'è il ruolo delle donne. Allora è uscita la proposta di una valorizzazione, hai ragione, che sfuggiva del ruolo femminile fino a proporre eventualmente la ordinazione diaconale delle donne. C'è anche questa proposta.
Che c'era come ai tempi di Gesù.
Non so se erano diaconesse, però comunque... Quindi c'è il problema, riconoscimento del ruolo, anche perché, giustamente, hai ragione, molte comunità sono animate da donne, o anche da religiose, che fanno molto di più di quello che possiamo fare noi preti qui, per modo di dire. Quindi il ruolo femminile sicuramente valorizzato a livello di quasi sicuramente potrebbero essere ammesse le donne al lettorato e all'accolitato, sarebbe un contentino. Qualcuna o qualcuno va oltre, perché non il diaconato? Questo è un altro problema, un'altra spina grande nel cuore di Papa Francesco che dovrà cercare di risolvere. Hai ragione, grazie dell'osservazione.
La nostra donna occidentale è già molto fuori.
Sì, sì. Sì, io ho partecipato nel lontanissimo 94, penso, sono vecchio, a un incontro ecumenico a Graz, in Austria. C'erano cattolici e c'era il Cardinal Martini, straordinario, ortodossi, anglicani, luterani, no? E c'erano le suore ortodosse che dicevano che la donna è inferiore all'uomo, e c'erano donne vescovo della chiesa luterana svedese, quindi eravamo già a questi livelli. Quindi queste donne con l'abito paonazzo e la croce al collo erano donne vescovo, per dire che già nel 94 non i cattolici, ma c'erano già queste figure, per cui c'è tutto un cammino. Non so cosa deciderà il Papa con i suoi consiglieri e lo Spirito Santo, vedremo nel documento finale che cosa, i problemi, i temi. Allora, il tema socio-economico ambientale penso che non ci siano problemi, il rito amazzonico pare pure che vada, il grido dei poveri sicuramente verrà ripreso, una chiesa incarnata, una chiesa inculturata sì, le due questioni fondamentali saranno i viri provati e il diaconato alle donne. Quelli saranno i punti dove il dibattito sarà più vivo, probabilmente. Anche perché la parte tradizionalista punta più su quelli, no? Per creare polemica e dire: ecco, il Papa distrugge la vita della Chiesa e queste cose.
Sono anche
i temi
di chi vota il sinodo, no?
Dimmi.
Non c'è anche la questione di chi vota il sinodo.
Sì, c'è anche quello, sì. Sul voto delle proposizioni che verranno appunto approvate sabato. Sì. E qui il problema del ruolo della donna nella Chiesa è molto diversificato, nella Chiesa cristiana, tra ortodossi, cattolici, anglicani, che hanno pure le donne vescovo, luterani, e quindi c'è tutta uno spazio di dialogo che non so se entrerà nel dibattito, però c'è anche questa questione, ecco. Care donne, siete voi adesso. Anche perché dico, la Chiesa è madre e i preti e vescovi sono tutti uomini, allora la maternità della Chiesa dov'è? Allora si va a dire, ma il genio femminile, tutte queste cose qui, no? Allora sono palliativi, cioè la figura materna della Chiesa, siamo tutti uomini, ecco, sacerdozio femminile, un altro problema, che però il Papa ha detto, no, che lui non toccherà sicuramente, no? O sul celibato, deve aver detto, non sono io il Papa che abolirà la regola celibataria, perché questa sarebbe una deroga dovuta alla questione. E poi sul sacerdote femminile c'era il documento di Benedetto XVI che troncava, no, ogni possibilità, agganciando la mascolinità del sacerdozio al fatto che gli apostoli scelti da Gesù fossero uomini. Tutto da discutere, però per adesso è avanti così. Non voglio scandalizzarti, Don Mauro. No, vedi?
Vai tranquillo.
Ecco, già. Quello è un altro discorso. Però il diaconato potrebbe essere un campo, anche perché alcuni vescovi hanno detto che loro hanno già delegato laici, uomini e donne, a celebrare i battesimi, anche i funerali. Addirittura c'è una diocesi italiana, Bolzano, che ha fatto un corso di preparazione per uomini e donne per celebrare le esequie senza la messa. No, perché in carenza di sacerdoti. Se i diaconi, no, questi sarebbero solo animatori delle esequie da in diocesi di Bolzano, uomini e donne, in caso di assenza del sacerdote. I diaconi possono già celebrare il matrimonio senza la messa.
Nel numero di crede della scorsa settimana,
sì.
L'esperienza con la
religiosa
India,
vede
che è a capo di
una
città,
sì.
Dell'isola di Marazzo, mi pare che si chiama, che è un'isola grandissima nel delta della
Mazzoli,
e dice tra le altre cose che vanno a confessarsi, sì, nel senso che vogliono confessarsi anche se lei dice non
può assolvere, sì,
ascoltiamo.
Esatto. Io ho visto questa cosa ad esempio nella basilica di Santa Maria degli Angeli ad Assisi, diverse suore dei banchi che ascoltavano delle ragazze, no? Quindi era una specie di direzione spirituale che potrebbe essere. Vabbè. Poi lì c'è il problema enorme delle modalità celebrative del sacramento della penitenza, no? Comunitaria, solo individuale, una volta c'era, ti ricordi? La possibilità della soluzione comunitaria. Penso che in queste zone, in casi estremi, sai, quando padre Filippo andava in un anno una volta sola nella comunità, penso, non gliel'ho chiesto, ma penso che assolvesse tutti, perché se aveva 300 persone poi non tornava più nell'anno dopo, da noi in casi eccezionali, penso che lì ci sia l'eccezionalità, evidentemente, no? Queste sono tutte le problematiche.
Chiedevo una cosa.
Dimmi.
Mi piace moltissimo questa panoramica che hai fatto, perché ci ha aperto, mi ha aperto la mente, il cuore. Poi quest'estate con i ragazzi, parlando di donna cristiana,
sì,
prendevano il materiale, leggere.
Bella esperienza quella donna, sì. Bella vita, sì.
Queste discussioni che ci sono ai vertici, tra una chiesa, diciamo, tradizionalista e quell'altra che è un po' diversa.
Sì.
Quando si va a parlare con la gente, tu che respiro hai in Italia? Perché io mi trovo delle chiusure.
Sicuramente.
Vedo delle chiusure che mi sembrano da Consiglio di Trento.
Sì, 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 sì. È vero.
E dico, mi sembra strano, io non so più, a volte non capisco quale chiesa sono arrivato, no? Perché come ci sono dei punti molto avanti di grande dialogo, apertura, relazione, e poi ci sono degli altri punti che sono degli abissi
di chiusura. Sì, sì. Beh, l'esperienza che ho per poco che sono stato in giro a parlare anche di Monsignor Romero è che effettivamente in tutte le comunità d'Italia prevalga una visione un po' conservatrice, tra virgolette, cioè di chiusura, no? Cioè della fede ridotta a religiosità, a rito, quasi che l'aprirsi, come dire, distrugga l'identità. Forse questo è anche la cultura individualistica occidentale, anche il nichilismo, tante ragioni filosofiche e culturali che abbiamo, che possono anche generare reazioni. Cioè, quando uno si trova disperso, si aggrappa e nel gruppo ritrova l'identità. Però il pericolo è quando l'identità diventa identitarismo, cioè non dialoghi più. No? Okay. Ha detto oggi il Papa nell'udienza. Oggi? Sì, mercoledì. Sì.
Un timore grande è che come dicono gli storici, la Chiesa ha perso la questione operaia nel 1800.
Esatto.
La Chiesa ha perso la questione femminile.
La questione ecologica. Logica. Perdiamo tutto.
Siamo mossa. Stiamo sempre a rincorrere i problemi. E dovremmo essere profeti noi.
Infatti.
Dovremmo essere avanti.
Avanti, sì.
Noi abbiamo delle punte avanti, ma sono lì da sole. Sì.
Però probabilmente, io non so se è una mia idea, forse, oggettivamente, ma questo anche nella società, chi fa da spartiacque è sempre un piccolo gruppo, è sempre un gruppo profetico, è sempre il resto di Israele. Anche all'interno della Chiesa, no? Chi rompe e chi aiuta un po' alla volta è sempre, dopo pian piano, adesso io sono in questa parrocchia, ad esempio, no? Dove c'è stato un parroco validissimo prima di me, che adesso è direttore della Caritas, per dire. Però se accenno al Salvador, ecco, per loro è qualcosa di nuovo, no? E quindi la nostra gente ha bisogno di grande pazienza, però qualche volta scappa anche la pazienza, perché dico, di fronte a un Papa che dice che la Chiesa è una Chiesa che va incontro, l'ha detto stamattina nell'udienza generale, no? Noi tendiamo invece a rifluire nella religione, perché? Perché probabilmente la cultualità, la preghiera è motivo di identità in una realtà che spezza. Tu hai la realtà lavorativa, è comprensibile, ecco. Per cui anche io ad esempio vado tutti gli anni a Lourdes, ma vado volentieri. Capisco che comunque anche quell'esperienza è un'esperienza che aiuta, no? A parte che là poi le liturgie sono vissute in un modo, sai, francesi, molto bello, no? Conosci anche tu. Però dico, non basta quello, no? Quando sono andato nel 150esimo dell'anniversario, c'era ancora il vescovo precedente, Perrier, no? E ha detto, molti mi chiedono qual è il messaggio di Lourdes, e lui ha detto, io rispondo sempre, Lourdes non ha nessun messaggio. La Madonna dice, prendete il Vangelo e mettetelo in pratica. È la cosa più bella, no? Quindi anche la questione devozionistico, devozionale, diventa strumento, e in questo senso Papa Francesco è molto legato alla devozione popolare, che per lui è, se ben educata, veicolo di espressione di una fede profonda. Sue sono le osservazioni molto belle sulla religiosità popolare, che c'è, vabbè, nell'esortazione Evangelii Gaudium, ma soprattutto nel documento finale di Aparecida, no? Il documento della quinta conferenza episcopale dei vescovi latinoamericani, lui ne è stato uno degli estensori su consiglio di Papa Benedetto, e lì c'è tutta una parte bellissima sulla religiosità popolare, quindi la devozione ai santi, alla Vergine, non il devozionismo, ma una devozione che anima la fede del popolo, lo conduce a una fede autentica, e poi anche attraverso l'esemplarità positiva dei santi sociali. Monsignor Romero è un santo che ci spinge al sacrificio della vita, non a chiuderci nelle nostre stanze, no? Ma lui ha questa idea molto bella E cioè molto profonda, perché il popolo argentino, i popoli latinoamericani sono popoli che hanno questa devozione molto viva. Io l'ho visto in Brasile, in Salvador, no? Dei santi, della Vergine, no? La Madonna di Guadalupe, ad esempio. Quindi questa Vergine India, no? Che è molto significativa. Per cui dovremmo cominciare, è dura, ecco. Io domenica lo farò, unisco un rosario a carattere missionario a conclusione del mese straordinario delle missioni e del sinodo amazzonico secondo le intenzioni del Papa. Quindi quelle quattro donne che verranno pregheranno con me, ma per le intenzioni di Papa Francesco per questo sinodo amazzonico, perché esca ciò che lo Spirito vuole, no? E però si recita il rosario e si chiede alla Madre di Dios l'intercessione anche per queste. Ma del resto il Papa cosa fa? Primo dopo ogni viaggio va a Santa Maria Maggiore a ringraziare la Madonna, no? La prima e la dopo, perché lui ha questa devozione materna, perché viene dall'America Latina, no? dove la figura della donna e della madre terra confluisce anche nella madre di Dio, no? Che ci porta al figlio, perché ne viviamo la parola. Non so se è tutta poesia che invento io. A volte dico Don Antonio, tu inventi. Chissà se poi è vero, non lo so, ve lo do come mia osservazione, perché in Salvador comunque c'era, in San Salvador, il santuario dedicato alla Madonna di Guadalupe, frequentatissimo. Quindi
io apro una parentesi, perché Don Antonio l'ho conosciuto in Salvador nel 2000, quando c'era,
ahimè, che brutta conoscenza
hai fatto. Il viaggio, e da allora si è stretta questa amicizia che sta continuando, e
volentieri,
e ci ha portato anche a conoscere anche qua a Fidenza, insomma, Don Antonio. E Don Antonio è molto diciamo preso da Salvador, da Monsignor Romero. C'ha l'intenzione e la voglia di andare a fare un giro a marzo.
Sono i 40 anni del martirio, il 24 di marzo del prossimo anno, 40 anni che è stato ucciso. Se no riusciremo ad andarci, potremmo fare qualcosa a livello, Bologna sembrava con una ditta risposta,
sì, qualcuno.
Fidenza, Cremona, fare una manifestazione che ricordi i 40 anni del martirio. Non siamo là, però lo viviamo qui, sì. Forse c'è più bisogno qui, per certi aspetti, di sensibilizzare su questi temi,
sull'apertura che ci ha illustrato e che sono degne di essere prese in considerazione. Pensavo un attimino qua in Italia alle unità parrocchiali, e invece Amazzonia, dove i missionari hanno 90 comunità,
sì, da gestire, da incontrare.
È necessaria una nuova apertura per andare incontro un pochino alle esigenze,
un nuovo modo di essere chiesa,
no? Sì, perché le realtà si avvicinano un po' di più, chiesa, sì, tra le comunità desiderose e
la mancanza,
e chi porta il messaggio, che
qui abbiamo tanti preti e poca gente a messa, là desiderano la messa con un ardore e non ci sono i preti che la celebrano. Guarda che proprio la storia della chiesa com'è.
L'unico è andare là,
esatto. L'unico è andare là, vero? Cosa dici, Don Mauro? Andiamo, partiamo, facciamo un anno là, poi torniamo qui. Purtroppo c'è il problema della salute, perché molti di questi missionari tornano
distrutti.
Quasi tutti. Padre Filippo è tornato per la malaria, per problemi cardiaci. 16 anni di Amazzonia lo hanno, anche perché per raggiungere la comunità un pezzo in macchina, un pezzo in barca, un pezzo a piedi, poi dormire nelle comunità.
Se pensate, 90 comunità in un anno vuol dire ogni due giorni prendere su e andare.
Sì, sì. In più avevano la parrocchia cittadina, la pastorale giovanile soprattutto, e la pastorale ordinaria nella città di Abetetuba. Abetetuba c'è stato un vescovo saveriano cremonese, missionario, un santuomo, di cui è stato aperto, Monsignor Frosi, il processo di beatificazione. E ha voluto essere sepolto là, è morto, ma prima voglio essere sepolto in mezzo alla mia gente, in questa città amazzonica di Abaetetuba. Sì, una figura dolcissima, e l'ho conosciuto, straordinario.
Anche Don Mario, che è stato qua a parlare dell'Islam, è stato in Brasile.
Don Mario Alighieri, sì. Che poverino non si è ricordato l'altra sera da fare una relazione. L'incontro che abbiamo fatto non si è più ricordato. Don Mario è stato in Brasile, ha tentato Alighieri. Ciao.
Ciao.
È stato presidente della commissione pastorale delle Vespe dei Senterra, ha tentato di farlo fuori, anche lui. E poi era entrato. Lui era a Goiânia. Nel lontano 87 io andai a trovarlo. Andammo in tre preti a trovare i fidei donum cremonesi di allora. Siamo partiti dal nord, da Bananeiras. Siamo entrati in Belém, Amazzonia, dove lavorava un certo Don Carlo Ubiali con gli indios, morto qualche anno dopo in un incidente stradale. Voi sapete che molte volte gli incidenti stradali in Brasile sono, secondo me, andati fuori. Poi siamo scesi in Tocantinopoli, sulla tomba di padre Josimo, e dove c'era questo Don Carmelo Scampa, attuale vescovo pensionante. Poi siamo scesi a trovare Don Mario Alighieri in Goiânia, abbiamo visitato Ouro Preto, una città coloniale bellissima, poi abbiamo incontrato gli altri missionari in Belo Horizonte, e poi siamo scesi, non poteva mancare, a Rio de Janeiro, tre giorni sulle spiagge, dove chi ti trova al Cristo del Corcovado, la Maria Giovanna Elmi, bevi l'acqua. Cioè, sentite parlare l'italiano, ma voi siete italiani? Sì, siamo italiani, ma non riprendeteci, no? Ah, dice, siete fortunati, era la metà luglio, perché là è primavera, inverno, come la nostra primavera, invece faceva anche molto caldo. E quindi anche Don Mario ha fatto un'esperienza molto... Io l'ho incontrato proprio in Goiânia, dove lui era parroco, sì. Sì. Ma anche questo Don Carmelo, quando ha detto Cantinopolis, mi ha detto che si è accorto casualmente dell'odore acre del vino della messa e aveva messo un veleno. Lui però si è accorto, se avesse bevuto quel vino della messa, anche questo Don Carmelo faceva la fine di padre Giosimo, spariva. O non ci mettono molto là, a Dorothy e tanti altri, no? Quindi questa è la realtà dei popoli. Beh, il nostro Sant'Oscar, Arnulfo, Romero e Galdames, che è il cognome della madre, no? Sapete che gli spagnoli hanno i due cognomi, potremmo averlo anche noi adesso se lo vogliamo, è stato ucciso mentre celebrava la messa. Il famoso ospitalito Divina Providenza, dove io nel 2006, tanti anni fa, ho avuto, non c'eri più tu però, la gioia di celebrare con Mariella e altri tre catechisti della parrocchia dove ero prima, abbiamo celebrato sull'altare del martirio, una cosa molto bella e significativa. Hanno fatto una poderosa celebrazione. Ciao, salutami da Luigi, grazie, ciao.
Grazie mille.
Ciao. Una poderosa celebrazione col nunzio apostolico il 14 ottobre, ricordando l'anno esatto della canonizzazione di Monsignor Romero. E vi ho raccontato, no, l'aneddoto di quando, poi chiudiamo, qua noi siamo stati alla canonizzazione, lui non è venuto, però alla canonizzazione, ha mandato me come suo rappresentante. Abbiamo partecipato con Padre Tino alla messa di canonizzazione, poi io ho partecipato alla messa di ringraziamento, non del santo cremonese Francesco Spinelli, ma di Monsignor Romero, in aula, ora San Paolo VI. Poi il Papa ha concesso un'udienza speciale, lì una cosa bellissima, e poi siamo usciti. E ho trovato Marco Molinaroli, quello di Genova, no?
Sì.
Ci siamo trovati e dice, ah, Don Antonio, così, ci sta di appuntamento.
Compagni di viaggio del...
Compagni di viaggio del 2000. E uscivano anche tutti i vescovi salvadoregni, di cui già mi aveva detto un prete salvadoregno, dice, Don Antonio, non credere che siano qui tutti i conventi, perché sono qui per forza, perché il Papa ha canonizzato Monsignor Romero. Ora usciva questo vescovo anziano, una bella croce, tutto, e mi dice, ma dice Don Antonio, per me, se quello lì ha una certa età è anziano, sicuramente uno di quelli che ha fatto tribolare Monsignor Romero, perché di fatto uno solo lo difendeva, Rivera e Damas, morto nel 94 di infarto, quindi non poteva che tutti gli altri erano contro. Questo vescovo, che è un francescano di origine italiana, ha capito si è messo a brontolare e poi alla fine ha detto: el respecto por un viejo, il rispetto per un vecchio. Quindi, vedi però, Marco, abbiamo messo il dito nella chiave. Questo è successo l'anno scorso, per dirti.
Don Antonio ci ha fatto respirare un po' di aria, un po' di sguardi lontani.
Il problema è anche noi qui, per carità. Piccolo... Dobbiamo cercare anche le nostre amazzoni e i nostri poveri, eh?
Il nostro piccolo, il fatto di essere venuti qua stasera, è già un passo in avanti per questo,
certo,
questa apertura, diciamo, che ci auguriamo.
Prego.
Io mi stavo chiedendo, relativamente a questi poter che sta facendo lei, Natale,
sì, sì.
Attuale,
certo. La plastica, parlo anch'io del mare, dei pesci e della pesca, quando Gesù pesca.
La posizione della Chiesa com'è che la vede questa questa cosa qua che vede?
Allora, beh, il Papa l'ha salutata, quindi vuol dire che approva. Altri la chiamano cretina o cretina, però, quindi, perché purtroppo è così. Credo che sia un segno dei tempi. Probabilmente io a volte, ecco, faccio fatica a vedere questo collegamento tra la realtà sociale e quella ambientale, no? Cioè in queste proteste c'è giustamente il discorso della plastica, il discorso della biodiversità, il discorso del cambiamento climatico, basta vedere il caldo che fa in questi giorni, una cosa... Basta vedere i temporali che arrivano, cosa fanno. Quindi, cioè, tutto vero. Bisognerebbe, secondo me, ma questo è più complesso, approfondire il fatto che questo cambiamento climatico, questa distruzione della natura, questa distruzione della biodiversità, questo futuro che stiamo distruggendo, viene da un modello economico e da un modello antropologico, dice Papa Francesco, distruttivo. No, invece in queste proteste molte volte c'è, cioè sì, forse è una cosa, diremmo, implicita, ma andrebbe, perché anche il nostro stile di vita incide su questo cambiamento climatico, capisci? E quanti di questi giovani sono disposti a cedere su alcuni, a vivere una vita, come dice il Papa, più sobria, meno consumistica? Cioè, bisogna... Ma io comunque l'ho letto il libro, la cito qui, la Greta, in positivo. No, no, ma è un segno anche quello. Poi evidentemente Don Mauro mi insegna, tutti i movimenti umani, anche i più ideali, portano in sé i limiti dell'umanità. Quindi ci sono spinte positive e delle fragilità in tutto. Ma io la vedo benissimo in quel senso lì. Probabilmente l'ecologia integrale, cioè... andrebbe spiegato meglio che questa distruzione ambientale non è solo così, una distruzione voluta, ma nasce da un modello economico. Papa Francesco parla di, io qui lo cito, di antropocentrismo nella Laudato Si. Cioè questo vederci solo noi e nient'altro che noi e null'altro che noi a spingerci a sfruttare e distruggere la natura. Comunque per me è un movimento positivo.
Quello che diceva la signora, mi viene in mente che c'è una convocazione che ha fatto il Papa ad Assisi, non so se è marzo, aprile.
Forse ci vado.
Dai.
Forse riesco ad andarci. L'economia di Papa, l'economia di Francesco.
Economici un po' alternativi.
Esatto. Allora, ad Assisi, nella settimana dal 20 al 27 o 28 marzo, l'anno prossimo, è un'iniziativa voluta dal Papa, ma dal Vescovo di Assisi, da Economia di Comunione, no? Luigino Bruni, Becchetti, e si chiamerà l'Economia di Papa Francesco. Verranno raggruppati o coinvolgeranno più di 500 giovani imprenditori che dovrebbero rimodellare l'economia secondo il pensiero di Francesco.
E probabilmente...
Esatto, esatto. E probabilmente il Papa arriverà il sabato o la domenica. Siccome io conosco una suora laica di Assisi presso la quale spesso vado ed è nel comitato organizzato, sorella Chiara, tu mi tieni il posto? Sì, sì, dice, ma vieni. E se riesco avrò il cartellino e potrò partecipare. Spero, sarà una cosa bella. Poi se ci vado ve la racconterò.
Se non sai, Salvador.
No, non credo, nessuno mi accompagna. Ho rinunciato, dolorosamente. Sarò ad Assisi,
diciamo,
spero. Oh, se vieni mi accompagni, partiamo. Sarà l'economia di Francesco. E se cercate in internet, c'è già il sito, con articoli, introduzioni. Più che altro è questa spinta dei focolarini, no? Dell'economia di comunione, che però è una bella cosa, per cui Francesco dai su. E c'è un video messaggio tradotto di Papa Francesco che approva questa. E mi dicevo, questa sorella Chiara, anche loro sono brave, queste suore, non mi ricordo più neanche il nome, ma terziario di Elisabetta, niente, loro sono suore laiche che hanno una casa proprio di fianco all'episcopio di Assisi, dove ospitano gruppi di tutto il mondo, no? E con quello che ricavano sostengono in Brasile alcune case di Menegnos da Rua, no? Questa sorella Chiara, che ha fatto 4 infarti in 2 anni, è la sorella che ha la perforza. I primi 5, 6, 7 anni della sua vita li ha fatti in Brasile in un lebbrosario. Quindi vedeva i pezzi di dita cadere per forza dopo il tuo cuore ha ceduto. Anche loro ospiteranno un gruppo di giovani imprenditori. Però una stanza per Don Antonio la tieni. Sì, sì, mi ha detto però da te. Quindi spero di poter partecipare almeno agli ultimi 2 giorni, poi vi racconterò,
certo,
cosa ho sentito.
Esatto. Per invitare Don Antonio.
Se invece dovessimo partire per il Salvatore, è tutta un'altra cosa.
Sarà sempre un motivo di incontrarsi.
Benissimo, ma quello se vengo con te racconti tu. Va bene. Vediamo, ecco, domenica si concluderà tutto, sentiremo il messaggio e preghiamo perché il Signore ispiri davvero non solo il Papa ma tutti a costruire una chiesa il più evangelica possibile. Grazie.
Grazie
e buonanotte a tutti.
Ringraziamo Don Antonio, ringraziamo Don Mauro che ci ha ospitato nella parrocchia, ringraziamo tutti quanti per aver partecipato. E...